Seconda domenica di Pasqua. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli. Vale la pena ascoltare tutto il testo. Quelli che erano stati battezzati erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio. E spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Si potrebbe dire di questa pagina degli Atti degli Apostoli al capitolo 2, dai versetti 42 a 47, che ci troviamo di fronte all'icona della Chiesa. Di ciò che Gesù stesso intendeva con Chiesa quando disse a Pietro: su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Eccola, è una comunità di credenti, in cui tutti sono al servizio gli uni verso gli altri. E questa comunione era fondata sui tre aspetti principali di cui abbiamo ascoltato: l'insegnamento degli apostoli, lo spezzare il pane, la preghiera. Vi è un insegnamento che è innanzitutto testimonianza di coloro che hanno conosciuto e seguito Gesù. Vi è una mensa in cui viene spezzato il pane eucaristico e tutti vi partecipano. E vi è la preghiera comune in cui ogni cuore si apre e non vi sono divisioni. Tutto questo apre lo sguardo verso la realtà dei fratelli, le loro necessità e le fragilità di ognuno. Questo stare insieme non indica una coabitazione, ma una attenzione reciproca. Anche la continuità della preghiera quotidiana nel Tempio indica che non vi è spaccatura tra la fede già professata e la testimonianza di Gesù. Nel Tempio vi è la preghiera di lode dei padri e nelle case si compie nello spezzare il pane quella presenza della gloria di Dio nell'Eucaristia. Questa icona viva in che misura è presente fra noi oggi? Mi sembra importante, per non dire essenziale e urgente, che ce lo chiediamo. Passeranno pochi secoli dalla descrizione che ci dà Luca negli Atti, e si giungerà al tempo in cui la comunità cristiana assumerà una configurazione diversa, quando la distinzione tra i ruoli al suo interno darà luogo a una certa distanza che purtroppo sperimentiamo tuttora. Questa icona della prima comunità dovrebbe riportarci alla responsabilità in quanto testimoni di una chiamata a vivere il nostro battesimo come fondamento di comunione, segno di cura e di attenzione verso tutti, senza distinzioni né giudizi che dividono. Perché queste distinzioni, questi giudizi, sono proprio queste le ferite sul corpo del risorto. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetti da 3 a 9. Noi ora consideriamo la pagina evangelica, dal Vangelo di Giovanni, al versetto 20. al capitolo 20, dal versetto 19 al 31. È come se vi fossero due parti questa pagina, due tempi, diciamo. Il primo è questo. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Ecco, e siamo ancora nel primo giorno della settimana, è quello stesso giorno in cui Pietro e Giovanni sono andati al sepolcro e l'hanno trovato vuoto. E di Giovanni è detto che entrò dopo Pietro e vide e credette. Hanno creduto, ma essi stessi non possono ancora comprendere che ne sarà della loro stessa vita ora che non c'è più il Maestro. Il Maestro è il Messia in cui hanno creduto. Ma quel vuoto ora, visto nella grotta del sepolcro, è come se fosse l'immagine della loro stessa vita, quella di un'assenza. E si sono chiusi nel luogo in cui si riunivano, forse proprio in quella stessa stanza in cui avevano celebrato la Pasqua con Gesù, e temono di uscirne. Ma ecco, l'assente è in mezzo a loro. Gesù è entrato a porte chiuse, come abbiamo ascoltato. Questo avvenimento non è solo un fatto accaduto quasi 2000 anni fa a Gerusalemme, ma è qualcosa che rivela sempre il tempo presente, nel tempo presente, quello in cui siamo, rivela che così è il Signore nella nostra realtà e in questa nostra storia. Egli sta in mezzo e dice: pace a voi. La sua presenza non è sempre riconosciuta e la sua parola, il suo shalom, non è sempre ascoltata, perché qualcosa ce lo impedisce ed è proprio la paura. Alla parola qui Gesù unisce il gesto: mostrò loro le mani e il fianco. I segni delle ferite ci sono sempre, perché la sua è una presenza ferita. È come se ci fosse presentata davanti agli occhi l'immagine della vita umana ferita dalle tante piaghe della nostra storia di ieri e di oggi. Nel suo corpo risorto è il corpo dell'umanità ferita dalle sue stesse divisioni, ed è il corpo, quel corpo, lo stesso corpo che ha vinto la morte in se stesso e in noi. Ecco perché solo lui può darci la pace. E come egli è stato mandato dal Padre per compiere l'opera della vita, così ora manda i suoi come i suoi testimoni di vita. Ed è per questo che egli soffia sui discepoli e trasmette loro lo Spirito Santo, il respiro del Dio vivente, e ci dà il suo stesso potere di perdonare i peccati, quei peccati che sono la negazione della vita. Questo potere è lo stesso di cui ci dice il Padre nostro: rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. e così ci rende partecipi dell'opera stessa di Dio, che è l'opera della salvezza, e salvezza vuol dire misericordia. L'assente fra i discepoli, che ormai sono solo 11, è Tommaso, e non vi è nulla di strano che non abbia creduto alle parole con cui i 10 gli dicono di aver visto il Signore. Infatti, non si sono forse comportati così anche quando Maria di Magdala, obbedendo alla parola di Gesù, che l'ha inviata loro, ha detto «Ho visto il Signore»? La perplessità di Tommaso non solo è profondamente umana, perché come può essere vivo uno che sappiamo come è morto, ma ha anche però un segno diverso. Infatti non nega in modo assoluto questa possibilità che il Signore sia vivo, ma chiede quello che Gesù stesso ha fatto visitando i discepoli quando ha mostrato loro le mani e il costato. E Gesù ritorna, quando Tommaso è di nuovo con gli altri, sempre nello stesso luogo e a porte chiuse. Gesù ritorna sempre per chi è assente e sempre attraversa le porte chiuse. Non bussa perché gli aprano, perché sa che forse per timore non gli apriranno, ma entrando attraverso le porte chiuse dimostra ancora una volta di non ignorare gli spazi chiusi, per non dire i sepolcri, in cui per timore e incredulità ci rinchiudiamo. Sa che il vero prigioniero non è chi è rinchiuso con la forza da altri, ma chi rinchiude se stesso, anche se quello spazio chiuso spesso può essere la famiglia stessa, o il gruppo, o la comunità. Quanti bei nomi siamo capaci di dare alle nostre chiusure, eppure restano chiuse le porte per timore di essere coinvolti o turbati in qualcosa di nuovo e di inaspettato. Il risorto, che è uscito dal sepolcro aprendolo per la forza dell'amore, entra nei nostri recinti. Quello che importa è credere nella sua presenza fra noi senza aver bisogno di vedere. Perché mi hai veduto, tu hai creduto, Tommaso. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto.